salutiamo il nostro amico del lunedì, Vito Biolchini, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Vito.
Allora, come è passato il weekend, caro Vito?
Ah, insomma, come tutti, cercando un po' di distrarmi, di lavorare, di non lavorare, insomma, si cerca di recuperare nel fine settimana ciò che si è lasciato indietro nel corso della settimana e poi si riparte.
Senti, dalla lettura dei giornali mattutina, che tu fai come un rito, perché insomma le vecchie abitudini non si perdono mai, c'è qualche titolo, qualche notizia che ha attirato in particolare la tua attenzione?
Beh sì, allora a pagina 2 il commissario dell'Ares Temussi che dice: su Nuoro non abbiamo rilevato problemi più seri che in altre parti della regione, e a pagina 3 che l'assessore Niedu dice: preoccupa molto il nuorese.
Ponesi d'accordo, mi verrebbe da dire.
Cioè, nello stesso giornale, nello stesso giorno, a distanza di una pagina. Cioè.
E quindi come lo interpreti?
No, e quindi il problema
secondo
è che
me Temussi dice, secondo me Temussi dice che siamo messi male dappertutto praticamente. Nuoro non è una...
Nuoro è messa un po' peggio, insomma, anche la Nuova Sardegna oggi ce lo dice, ieri c'è stato un servizio incredibile di Videolina, cioè nell'impossibilità di poter far ricoverare un paziente portato in ambulanza è stato trasferito 9 volte di ambulanza in ambulanza.
Sì. È drammatico.
Pazienti sono rimasti 30 ore in ambulanza, sono stati portati alle 8 all'ospedale e alle 8 di sera sono stati riportati a casa, vista la situazione.
Ma l'ospedale militare non sta funzionando, quelle tende che hanno messo fuori, a parte vabbè, meno 2 gradi.
Adesso entrerà in funzione, perché prima è stata fatta, come dire, una grande sceneggiata, cioè è stato detto adesso lo costruiremo, una volta che è stato costruito per 15 giorni è rimasto vuoto perché non c'era il personale, quindi la situazione è difficile a Nuoro, al di là di tutto. Ha fatto bene il sindaco di Nuoro a chiamare per lamentarsi, poi arriva Temussi che deve, come dire, come Mr. Wolf, deve risolvere tutto, però continua a dire di lunedì in lunedì abbiamo bisogno di verità, non abbiamo bisogno di essere trattati da ragazzini scemi che non capiscono quello che sta succedendo. Allora serve un commissario a Nuoro? Probabilmente sì.
Infatti nominiamolo, mettiamolo, mandiamolo.
Sì, c'è proprio un vuoto di governance locale, mi verrebbe da dire, per quanto
governance
dire...
anche politica per alcuni aspetti.
Sì, perché le soluzioni tutto sommato potrebbero anche esserci, voglio dire, ci sono gli spazi, potrebbero essere recuperati. Il problema, lo dicevi tu prima, è soprattutto quello delle risorse umane, cioè dei medici.
Quello dei medici, degli infermieri, sta scoppiando il caso degli infermieri che vengono chiamati dall'Ares, si fa scorrere la graduatoria, però cosa sta succedendo? Che i medici, gli infermieri che lavorano nell'RSA a un certo punto vengono chiamati dall'Ares e preferiscono chiaramente per migliori condizioni andare a lavorare per gli ospedali pubblici che non per delle strutture private.
Sì, certo.
Però questo sta rendendo difficilissima la situazione nelle strutture private degli anziani.
Che ancora una volta diventano, diciamo, il tallone d'Achille di tutta questa, di tutta,
insomma,
questa
non si
vicenda.
Riesce a capire bene dove. Poi c'è, cioè, comunque questo il fantomatico esisterà, esiste per carità, il piano dei 40 giorni, ne sono già passati 10, speriamo di vederne gli effetti quanto prima. E come sempre si alternano annunci a bugie, ecco,
sì,
diciamo
sì.
Che grosso modo lo schema comunicativo è questo, dove non posso annunciare nego l'evidenza.
Sì, saremo contenti di vedere, diciamo, almeno una cosa fatta alla settimana, cioè di questi annunci. Ogni settimana una cosa che si realizza e che si fa, e che diventa concreta per le persone. Cioè, io per esempio vedo positivamente il fatto che finalmente a Cagliari ci sia un drive-in dove si possono andare a fare i tamponi, ed è stato fatto dai militari alla fiera. Finalmente c'è un posto dove credo che ci devi andare se ti ci manda l'ATS, non ci puoi andare, non ci puoi andare da solo, però c'è un posto dove
però
si fanno qualche centinaio di tamponi al giorno, i militari li stanno facendo. Ecco, mi piacerebbe vedere piano piano che questi annunci, queste cose dette, diventino delle realtà. A proposito di annunci, mi ha colpito invece un annuncio, questo nazionale, che sta andando in onda a reti unificate ogni 10 minuti, che è per la ricerca dei medici in pensione. L'avrete sicuramente visto anche voi.
C'è il rullo che passa ogni trasmissione.
La cosa che mi ha più incuriosito è che si sentano in dovere di precisare che saranno pagati e che gli pagheranno le spese di vitto e di alloggio. Non vi è fatto sorridere? Cioè, è come se venisse, diciamo, messo in dubbio questa cosa.
Dici, hai già la pensione, che vuoi di
ti
più?
paghiamo pure. ti paghiamo pure. Mi ha fatto un po' sorridere, non so.
Beh, evidentemente la situazione è disperata, quindi bisogna convincerli in qualche modo ad accettare questa offerta.
E non so infatti quanti risponderanno.
No, ma poi lo dicevamo anche prima, è disperata. Adesso non so Vito cosa ne pensa sull'organizzazione in vista del vaccino, perché qui tra l'altro in Sardegna ancora di più stiamo ancora inseguendo le vecchie emergenze, perché la situazione l'abbiamo appena raccontata.
Beh, stiamo inseguendo il vaccino anti-influenzale ancora
quello anti-influenzale che ancora non c'è. Stiamo inseguendo anche la Tirrenia, che probabilmente se ne va dalla Sardegna. In tutto questo il vaccino qui da noi come sarà gestito? Si starà pensando a qualcosa? Tutto tace, mi sembra, anche da questo punto di vista.
Sì, non si riesce mai a capire se tace perché non sta succedendo nulla o se tace perché non ce lo comunicano. Quindi io penso che comunque gli uffici dell'assessorato, stimolati dagli uffici ministeriali, stiano già facendo i conti. È chiaro che, come dicevate voi, siamo ancora indietro sul piano vaccinale, lo ha detto l'assessore Niedu qualche giorno fa, non sono arrivate tutte le dosi previste. È una situazione molto complicata, però ripeto, se ne esce da questa situazione dicendo la verità. Non certo arrampicandosi sugli specchi, non certo rispondendo in maniera arrogante come ha fatto il presidente Solinas, ma come vi permettete? Ma come ti permetti tu? Mi verrebbe da dirti.
Certo, cioè, è il tuo mestiere.
Cosa vuol dire in consiglio regionale? Ma come vi permettete?
Sì, è proprio
una frattura veramente di follia, dove non si può manco fare una critica argomentata che sembra essere lesa maestà, e dopodiché si lega questa critica alle minacce di morte, come per dire siete voi che avete creato questo clima di odio. Ma dov'è il clima di odio? Dov'è il clima di odio? Dov'è?
Basta comunicare. Io mi chiedo come mai in una regione come la nostra non vengono date quotidianamente informazioni dettagliate attraverso manifesti, attraverso comunicati, su dove andare, come fare, a chi rivolgersi, in che modo muoversi, ma che tra l'altro sarebbero utilissime anche per, diciamo, in parte mettere un po' d'ordine nell'incaos che c'è, nel senso, certo, che se la gente ha le idee chiare non fa errori, e quindi fa meno errori, e quindi anche quando è in difficoltà crea meno problemi alla struttura. Invece non si fa nulla, non c'è una sola campagna di informazione per dire se tu c'hai la febbre e dei sintomi che cavolo devi fare.
Sì, questo manca.
Consentimi poi di tornare su un tema che ho già affrontato in un'altra occasione,
sì,
che è quello della caccia. Oggi l'assessore Niedu, sempre sull'Unione Sardi, dice: abbiamo notizie di troppi spuntini nel dopo caccia. Allora, in tutto questo, mentre sta succedendo tutto questo, in Sardegna, 2 giorni alla settimana
si va a caccia.
Ci sono dei signori che vanno a fare la caccia grossa, con tutto quello che ne consegue,
in
termini di socialità, di spuntini, di incontri, di carne macellata, eccetera, eccetera.
Sì.
Allora, a me sembra una follia, anche perché poi a volte noi ci chiediamo: ma perché nei piccoli paesi ci sono 50, 70, 80 persone
casi,
contagiate?
Sì.
Assolutamente. Perché a Bono ci sono 80 persone contagiate oggi?
Sì, poi magari arrivi, come è capitato a me di domenica a Nora ieri, a fare una passeggiata, e realizzi, in realtà lo sapevo ma sono rimasto di stucco quando l'ho visto, che un sito come quello di Nora è chiuso, è blindato, perché quello è considerato pericoloso. Passeggiare tra le rovine di Nora distanziati, o entrare in un museo distanziato, in un teatro, è pericoloso.
Le compagnie di caccia grossa il giovedì e la domenica in Sardegna
vanno a fare bisboccia,
questa situazione.
Sì,
allucinante. Ripeto, con tutto quello che poi ne consegue in termini di socialità, adesso non sto facendo una campagna contro la caccia, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di gruppi di persone che si incontrano. Allora non sarebbe il caso di iniziare a porre il problema all'opinione pubblica, visto che oggi abbiamo, come dire, l'avallo autorevole dell'assessore alla sanità, che dice: troppi spuntini post battute di caccia stanno degenerando.
Ma mi sa che la caccia è un asset strategico di questa maggioranza in regione, quindi la vedo un po' difficile che si mettano contro se stessi. Io sono d'accordissimo da questo punto di vista, figuratevi.
E tra l'altro sono queste contraddizioni che poi confondono le idee alla gente, perché è chiaro che poi, se tu consenti questo, è chiaro che poi la gente si aspetta che a Natale può farlo il cenone con i parenti e gli amici, perché intanto se si va a caccia, se si possono fare queste cose, cioè non c'è la percezione in questo paese del momento che stiamo vivendo. Ma perché la stessa politica, e son quelli che danno le regole, che spesso si contraddicono e consentono delle cose e magari non ne consentono altre, non trovi? Cioè si sta discutendo adesso... Si sta discutendo adesso della riapertura per 3 settimane dei ristoranti, ma cioè è un contentino, capisco che è un contentino, certo, alla categoria, ma io tutta questa esigenza di andare a cena fuori 10 giorni prima di Natale non ce l'ho sinceramente.
No, ma poi non si capisce qual è la condizione reale, non lo si vuole capire,
ed è vero anche che adesso in questa seconda ondata, e secondo me sta facendo bene il governo, siamo andati verso una differenziazione delle misure.
Sì, questo è un passaggio. Certo.
Questo è corretto, allora si sta cercando un po' di salvare il salvabile, accontentando, dando un po' di briciole ai ristoratori, un po' insomma a tutte le categorie produttive, in attesa che poi arrivi il vaccino, comunque si veda la fine.
Sì, però questa logica delle misure intermittenti, un po' come le lucine dell'albero di Natale, a me fa un po' ridere, perché genera comunque confusione, non fa capire che cos'è pericoloso, certo, e che cosa invece può essere fatto. Anche questa scelta che si è fatta di andare giù, diciamo, con la mannaia sul fronte degli spazi culturali. Gli spazi culturali non sono tutti uguali. Un sito come quello di Nora è diverso sicuramente dal Colosseo, è diverso dalla piccola galleria d'arte dove magari si possono riunire più persone. Allora bisogna differenziare, perché ci sono differenze sostanziali, non basta dire chiudiamo tutto.
Oppure contingentare, come si fa in taluni altri casi. Non è che i musei fossero strapieni di gente giorno,
non abbiamo questo problema.
Si poteva tranquillamente gestire in maniera un po' diversa.
Vito, facciamo una pausa e poi ci spostiamo su una cosa bella e positiva di cui vogliamo parlare con te. Quindi un brano musicale. Perfetto. Di 2 minuti e poi torniamo a parlare di altro. James, piccolo stacco musicale per passare dall'attualità, dalle notizie dei giornali, a un progetto invece che guarda più in là, un progetto che con lo sguardo lungo,
e ce n'è tanto bisogno,
di quelli che piacciono a noi e che vede coinvolto direttamente il nostro amico del lunedì Vito Biolchini. Allora parliamo di Vita a Sud. Vito, raccontaci un po'.
Ma Vita a Sud è un bel progetto editoriale che è nato in questi mesi. Vita è una testata storica nel mondo del terzo settore, del no profit, dell'innovazione sociale, che ha deciso di costituire una redazione decentrata, sì, nelle regioni del sud per raccontarle meglio. Noi sappiamo sappiamo per esperienza che cosa passa nelle testate italiane nazionali della Sardegna: passano o le cose straordinarie
o le discoteche aperte d'estate
o le cose peggiori, sì. Quindi non si riesce mai a capire. Questo vale per tutto il sud, vale per la Sicilia, vale per Napoli, vale per la Puglia, dove si oscilla tra questi due estremi,
tra malavita organizzata e disordine, caos,
ed eroismo.
Sì, ed eroismo, certo.
Ed eroismo. Allora, siccome non ci sono solo le criticità e non ci sono soltanto gli atti eroici, allora con Vita Sud vogliamo raccontare la quotidianità dell'innovazione sociale e, insomma, Radio X è campione, insomma, in questo racconto, quindi sa bene quante cose ci siano a Cagliari, in Sardegna in generale.
È importante farlo in rete con altre regioni italiane, questo è il vero valore aggiunto di questo progetto, perché da questo,
certo,
nasce anche confronto.
Loro una visibilità che finora non hanno avuto, una visibilità che poi ne amplifica la portata, ne amplifica il significato.
Raccontaci una storia bella della Sardegna che è stata,
che hai già raccontato,
Ma allora, ho raccontato diverse storie che non sono nuove chiaramente per i nostri ascoltatori, magari sono state dimenticate. Borutta, che diventa una comunità autosufficiente dal punto di vista dell'energia, cioè tra un anno e mezzo a Borutta nessuno pagherà la bolletta, ma non solo i consumi, ma anche quella parte imputata ai costi di gestione della rete, perché in un percorso lungo l'amministrazione, il comune, il sindaco Silvano Arru hanno deciso che questo era strategico per limitare lo spopolamento e quindi hanno convertito un campo abbandonato, l'hanno trasformato in un campo fotovoltaico e adesso nessuno più pagherà, da marzo nessuno più pagherà l'energia elettrica a Borutta. Ripeto, fra un anno e mezzo il comune acquisirà anche il possesso della rete e quindi veramente sarà bolletta zero. L'altra questione sono gli interessantissimi laboratori di Fatto in Domo dell'associazione Sammata di Assemini, dove sostanzialmente vengono create delle imprese alimentari domestiche,
sì,
che consentono alle persone in piena sicurezza, in piena legalità, di continuare o di iniziare a produrre dolci tipici, pasta, pane e di metterli poi in un mercato che è, come dire, un mercato che è pronto a recepire questo tipo di prodotti, con le amministrazioni che chiaramente sostengono questo progetto, che è veramente straordinario nella sua capacità di mettere assieme tante persone. Ecco, diciamo che quello che sta emergendo già dai primi articoli è che per innovare seriamente un territorio serve un'amministrazione lungimirante, cioè che non si ferma al risultato che può essere ottenuto in 2-3 anni, ma deve guardare un po' più avanti. E poi serve veramente una grandissima determinazione, perché gli ostacoli da superare sono tanti.
Sì.
E così come, per esempio, la prossima storia che racconterò è quella di Flumini Maggiore, della cooperativa di comunità, in Sardegna la conosciamo tutti, però questa cooperativa di comunità adesso, anche attraverso il bonus, l'eco bonus 100%, porterà in questo paese, a partire da dicembre, l'apertura di cantieri per 10 milioni di euro. Allora, voi capite che cantieri per 10 milioni di euro
a Flumini Maggiore,
lo rifanno, lo rivoltano,
abitanti, esatto. Potete capire la ricaduta.
Bello, bellissime storie. Per leggere quelle della Sardegna e anche quelle, diciamo, che vengono messe in rete dai tuoi colleghi delle altre regioni coinvolte, dove dobbiamo andare, Vito?
Ma il sito è semplice, vita.it.
Vita.it, questo è il progetto di cui abbiamo parlato oggi con il nostro amico del lunedì, Vito Biolchini. Grazie per essere stato con noi, Vito.
Grazie a voi,
alla prossima.
Ciao, grazie mille.
Grazie.